Chiniamo i capi. Caro Dio, siamo così grati oggi per la grande effusione della Tua presenza già in mezzo a noi e ci aspettiamo questo straordinariamente abbondantemente oggi pomeriggio. Ti ringraziamo per questo meraviglioso cantico da parte di questa donna cristiana per bene che ha appena cantato questo inno e il Tuo Spirito che è sceso all'interpretazione di ciò. Signore, fa che sia così, preghiamo. E Dio, prego che Tu benedica tutti noi e che i nostri cuori possano essere pieni di gioia quando vediamo accadere questo. Caro Dio, preghiamo questo pomeriggio, se ci sono alcuni che non sono pronti ad incontrarti, possa questa essere l'ora in cui prendano quella decisione finale dentro di noi in Te, tramite la nuova nascita. Concedilo. Benedici tutti noi, Signore, che da tanto tempo siamo nel cammino. Preghiamo che Tu ci insegni nuove cose tramite la Tua parola. Dacci migliore comprensione tramite il Tuo Spirito, Signore. Possa Egli venire a interpretare la parola. L'unico interprete che abbiamo è lo Spirito. Preghiamo che Egli ce lo conceda oggi. Lo chiediamo nel nome di Gesù. Amen. Questo è sufficiente. Che momento! Non conosco alcun posto migliore in cui essere che non sia in cielo, perché proprio ora sentiamo l'unzione di ciò, vedete? Seduti insieme nei luoghi celesti in Cristo Gesù, riuniti nei luoghi celesti. Dio benedica la sorella Florence e sta passando un momento di dolore, ombre. Suo padre è appena stato tolto e io prego, Dio benedici quella figlia. E il fratello Dimos, carico su entrambe le spalle del peso di tutti questi convegni e altro, anche lui ha bisogno delle nostre preghiere. Dio benedica il fratello Shakarian. Fratello Carl William, sono certamente felice di essere qui in questo convegno con te, fra tutti questi ottimi fratelli, ed ho avuto il privilegio di incontrarne alcuni. E ora questa parte è la mia conclusione del servizio, per quanto ne sappia. Perciò ora mi aspetto di essere in grado di stringere la mano ad alcuni di questi bravi uomini e poterli incontrare, perché mi aspetto di trascorrere l'eternità con loro in un paese migliore. Solo una piccola cosa, spero di non essere frainteso, e non una coincidenza, non penso, perché io penso sia stato provvidenziale. Che ieri mi è stato dato un regalo da un amico qui, da parte di un mio amico, Danny Henry. Lui era il ragazzo. Un giorno nel convegno degli uomini cristiani d'affari in California stavo tenendo una riunione, stavo parlando molto duramente contro la condizione del tempo. E io spero che ognuno lo comprenda. Non ho cattiveria nel mio cuore, non è questo, no. Certamente comprenderete che non lo intendo in quel modo, ma devo proprio dire ciò che mi viene da dire. E poi dopo ciò questo piccolo individuo, un fratello Battista, e penso che sia un parente di una stella cinematografica, ed è sceso per abbracciarmi per dire: il Signore ti benedica, fratello Branham, voglio solo offrire una parola di preghiera. E iniziò a parlare in francese, e il ragazzo non sa una parola di francese. E qualcuno si è alzato, una donna piuttosto grande, credo fosse dalla Louisiana, disse: quello era francese. Poi là c'era un uomo, disse: quello era francese. E avevano scritto che cos'era, o qui la copia originale. E poi capitò un giovane uomo, si fece avanti dal retro e venne avanti, volle vedere le loro note. E lui era il traduttore francese dell'ONU, proprio esattamente francese. E mi piacerebbe leggere questa nota, questa è la nota originale di uno di loro, ed era da parte di quest'uomo che aveva tradotto. Potrei non essere in grado di citare proprio correttamente il suo nome. Ledoux, Victor Ledoux, è un autentico francese. Ora ecco il messaggio. poiché tu hai scelto il sentiero stretto, la via più dura, hai camminato di tua scelta, hai scelto la decisione corretta e precisa, ed essa è la mia via. A motivo di questa importante decisione, una smisurata porzione di cielo ti attende. Che gloriosa decisione hai fatto! Questa in se stessa è quella che darà e farà venire a compimento la straordinaria vittoria nell'amore divino. Quando ho ricevuto quando la prima volta udì persone parlare in lingue, io non avrei criticato niente, vedete, perché l'ho visto genuino, ma me lo sono chiesto sempre. Però quando quello accadde, sapendo qual era l'incarico dietro ciò, io sapevo che ciò veniva da Dio. Poi suo fratello, seduto qui, un avvocato molto famoso, mi ha dato un regalo da parte di Danny. Danny ha appena lasciato la Terra Santa e si era disteso sulla tomba, nella tomba piuttosto, dove Gesù era stato posto dopo la sua morte. E quando si distese, disse che cominciò a pensare a me, e lo Spirito del Signore venne su di lui e andò al Monte Calvario dove avvenne la crocifissione e prese un pezzo di roccia. E tornò e da ciò mi fece un paio di gemelli e li tengo davvero cari. E ora questo certamente Danny non lo sa, ma stamattina mentre ero fuori in preghiera ho solo abbassato lo sguardo su quei gemelli ed entrambi, se noterete, sono macchiati di sangue e hanno anche una linea dritta che attraversa proprio entrambi. E qui nel messaggio che ha dato da parte di Dio della via diritta, stretta, come ciò proprio, corrisponde proprio esattamente. Ho pensato che fosse piuttosto provvidenziale e sono certamente grato a Danny. Digli, fratello, quanto lo apprezzo. E un'altra cosa strana, la mattina che ho indossato una camicia ho chiesto a mia moglie che doveva metterci un gemello. E lei disse, ho dimenticato di portare i tuoi gemelli. Così il Signore me ne aveva provveduti alcuni. Oh, è una vita gloriosa, non lo è, fratelli? Solo camminare nella semplicità del Vangelo e tuttavia nella sua semplicità è la più grande cosa che conosca. Io non ne so niente ed è perché ciò fu reso semplice. Così ho avuto una possibilità di entrarvi, vedete, anch'io, per grazia di Dio. Ora, questo pomeriggio non voglio occupare molto tempo perché so che stasera andrete nelle chiese. Penso tutti voi visitatori qui dovreste guardare sul palco, vedere questi ministri, saranno lieti di avervi stasera nel loro servizio. Vi faranno bene. Senza dubbio stamattina siete andati in qualche scuola domenicale in città e mentre abbiamo questi convegni ed essendo gli uomini d'affari del pieno Vangelo, penso che dovremmo dare tutto il nostro sostegno possibile alle nostre chiese perché dove vanno i nostri uomini d'affari? E ora è una casa di Dio e spero che visiterete qualche chiesa stasera. Domani sera alla chiusura del convegno, credo e suppongo abbiano annunciato l'oratore, poiché intendo essere qui, se il Signore vuole, per ascoltare il suo messaggio. Dio benedica ciascuno di voi. Ora, io non pretendo di essere un predicatore, sono piuttosto, non ho abbastanza istruzione da definirmi predicatore. Predicatore, quando lo dite si aspettano che abbiate un paio di lauree universitarie e io non ho niente tranne che questa piccola fionda. Vedete, cerco di inseguire le pecore ammalate, se posso, per riportarla al pascolo del Padre. Se faccio errori, perdonatemi. Non sono un teologo, non critico il teologo. La teologia va bene, è ciò che ci serve. Ma a volte critico la condizione in cui ci siamo messi. Questo non si riferisce ad una certa persona, è solo il messaggio. Io vorrei non doverlo dare io. Mi fa a pezzi perché sapete come vi sentite verso i vostri figli, vedete? Tuttavia non detestate dover dare un rimprovero ad un figlio, una sgridata o qualcosa. Anch'io sono genitore, so cosa vuol dire. Io confido che mi perdoniate. E voglio che facciate così. Mentre siete seduti questo pomeriggio vi chiederò un favore. Ho solo dei brevi, pochi appunti qui, come vi ho detto. Devo farlo, annotare le mie scritture. Una volta riuscivo quasi a citare la Bibbia a memoria, ma non adesso. Ho passato troppe battaglie dure, sono troppo anziano per quello, ma confido che mi ascoltiate solo per poco questo pomeriggio. E davvero apriate il cuore e cerchiate di comprendere a cosa sto mirando. Allora penso sarà meglio, specialmente i pastori della città e diversi luoghi. Io confido che ascoltiate molto attentamente. Ed ora fatelo come faccio io quando mangio la mia torta preferita alla ciliegia, una delle mie carni preferite, il pollo. Ma quando mangio un bel pezzo di torta alla ciliegia e trovo un seme, non smetto di mangiare la torta. Semplicemente butto via il seme e continuo a mangiare la torta, vedete? Se trovo l'osso di un pollo, non butto via il pollo, semplicemente butto via l'osso. Perciò se in qualche momento dicessi qualcosa su cui non foste d'accordo, semplicemente buttate via quella parte. E però guardatela molto bene, siate sicuri che sia un osso ora, vedete? E poi posso dire anche che se è un seme, ricordate, esso dà alla luce nuova vita. Perciò guardate molto attentamente, possa il Signore benedire. Il fratello Carl Williams ha detto qualcosa l'altra sera riguardo al dare la massima libertà per pregare per gli ammalati, cosa che sarebbe molto buona, so che sarebbe ottimo. Ma noi solo qui non siamo disposti per quello, portare una fila di preghiera. E non so se il fratello Oral o uno degli altri fratelli abbia mai avuto file di preghiera nei convegni o meno. Non lo so, ci ho provato 2 o 3 volte, ma di solito se c'è una folla come questa bisogna distribuire biglietti di preghiera, vedete, per poterlo fare. Perché non si può, non è un'arena, è una casa di Dio, vedete. È consacrata a queste noi, premono e spingono, e se avete biglietti li allineate ordinatamente. Così Billy mi ha chiesto, ha detto, devo passare a distribuire biglietti. Le persone mi chiedono biglietti di preghiera. Ho detto, no Billy, lasciamo solo che lo Spirito Santo faccia ciò che vuole fare, vedete? Quello, vedete, è lasciare magari che lui edifichi la fede e siate guariti proprio là dove siete, vedete? Ma là, vedete? La guarigione divina è una cosa minore nel Vangelo e non potete basare una cosa principale su una cosa minore, tutti lo sanno, ma loro è un'esca usata per portare la gente a credere nella presenza soprannaturale. Oddio, il soprannaturale è presente, poi tramite ciò, se possono riconoscere la sua presenza, allora vengono guariti, vedete, per fede, credendolo. Ora voglio leggere una parte della parola di Dio, il Nuovo Testamento, e poi voglio prendere un testo da questo Nuovo Testamento e questa scrittura, e questo pomeriggio parlare su un argomento solo per un poco, e non voglio trattenervi troppo a lungo per i servizi stasera, ma ricordate, spero di essere stato chiaro, dategli solo la vostra attenzione per un po' se volete. Ora, prima di fare questo, chiniamo di nuovo i capi. Sapete, potremmo cantare troppo, potremmo acclamare troppo fino a diventare rauchi, e potremmo cantare nel momento sbagliato o acclamare nel momento sbagliato. Ma c'è una cosa, non siamo mai fuori dall'ordine quando preghiamo. Vorrei che gli uomini preghino in ogni luogo innalzando sante mani senza dubitare o... Padre, è il più grande privilegio che un mortale abbia mai avuto, chiudere gli occhi, aprire il cuore e parlare a Te. E sappiamo che Tu ascolti, se solo potessimo credere che Tu ascolti. Poiché Gesù disse, se chiedete al Padre qualcosa nel mio nome, sarà concessa. Quello era delle condizioni, se non ne avessimo dubitato. Perciò, Padre, aiutaci a credere questo pomeriggio affinché le nostre suppliche vengano concesse e possa non esserci un'ombra di dubbio da nessuna parte, ma possa ciò venire a compimento le cose che chiediamo. E questo è Dio, affinché il Tuo grande nome sia onorato oggi, portando nel Tuo regno ogni anima perduta e smarrita nel raggio del suono della nostra voce. O che questo nastro mai raggiunga, fuori nei paesi pagani, intorno al mondo, dove vanno. Prego, Padre Celeste, che non ci sia una persona debole oggi in mezzo a noi. Quando il servizio sarà finito, possa il Signore Dio salvare ogni anima perduta e guarire ogni corpo malato e riempire di gioia il cuore dei Suoi figli. Ecco perché abbiamo fede, Signore, di chiedere nel nome di Gesù a Dio nostro Padre, perché Egli ha promesso di ascoltare, e questo è per la Sua gloria. Amen. Nel Vangelo di San Giovanni, al 17 capitolo, e iniziando col 20 versetto, vorrei leggere per un testo, penso sia giusto. Non prego soltanto per questi, ma anche per quelli che credono in me per mezzo delle loro parole, che credo di avere il punto sbagliato. Ora, scusatemi solo un momento. Sto cercando la preghiera di Gesù non la preghiera di Gesù, piuttosto ma la sua. Potrei aver segnato qui sul mio testo qualcosa di sbagliato, e dove Gesù pregava che, o diceva che, come una donna in travaglio per la nascita di suo figlio, la nascita, il parto. E in Luca o in Giovanni, Jack, dove si trova? 16° di Giovanni, pensavo fosse giusto, ma non suonava molto bene il 16° di Giovanni. Il 21° versetto, certo, 21° versetto, certo, eccoci, Giovanni, San Giovanni 16:21, affinché essi possano essere... No, fratello Jack, è ancora errato. È il 16:21 o il 16° capitolo di San Giovanni, il 21° versetto, ma ciò mi sbaglio? Ebbene, c'è un pasticcio in questa confusione, in questa Bibbia, sì Signore, l'hanno stampata sbagliata, sì Signore, sapete una cosa, è esattamente la verità, è una Bibbia nuova, fiammante, l'ho appena ricevuta da Ale, è stampata sbagliata. Un arcivescovo cattolico, reverendo John Stanley, dà la sua Bibbia al fratello Branham e dice: solo fai solo un respiro. C'è un motivo per cui è avvenuto e lo sai, e Dio ti mostrerà qualcosa da portare alla luce da questo. È meraviglioso. Bene, usa la mia qui, fratello Branham. Grazie, grazie davvero. 16:21, grazie davvero. È vero, una donna quando ella... in verità io vi dico che voi dormirete, piangerete e farete cordoglio, ma il mondo si rallegrerà e voi sarete contristati. La vostra tristezza sarà mutata in letizia. Una donna quando è in travaglio ha dolori perché la sua ora viene, ma dopo che ha partorito il fanciullino, ella non si ricorda più l'angoscia per l'allegrezza che sia nata una creatura umana nel mondo. Grazie davvero, fratello mio, lo apprezzo molto. Ora, quello certamente è un errore di stampa qui nella Bibbia, la pagina è stata inserita erroneamente e l'ho solo trovato nella mia vecchia Bibbia Scofield e ho preso questa e sono corso quassù con essa proprio alcuni momenti fa perché mia moglie mi aveva appena dato questa come regalo di Natale. Ora, oggi pomeriggio voglio parlare su un argomento che ho annunciato. Dolori di parto. Ora, suona molto male però... E nella Bibbia, credo che qui Gesù stesse parlando di, come egli disse, voi sarete nel dolore, ma il vostro dolore sarà mutato in gioia. Parlando qui ai suoi discepoli, sapendo che la nascita del cristianesimo stava venendo all'esistenza. Ed ora il vecchio deve morire affinché nasca il nuovo. Per aver qualcosa che partorisca ci devono essere dolori di sofferenza. E dovevano passare certamente per il dolore della sofferenza e dell'angoscia per passare dalla legge alla grazia. La nascita normale, naturale, simboleggia la nascita spirituale. Tutte le cose del naturale sono simboli dello spirituale. E scopriamo, se guardiamo qua fuori sul terreno e vediamo un albero nella terra che cresce, sta lottando per la vita. Quello mostra che c'è un albero da qualche parte che non muore, perché esso richiede qualcosa. Troviamo che le persone, non importa quanto anziane, quanto malate, in quale condizione, chiedono a gran voce di vivere, perché mostra che c'è una vita da qualche parte dove viviamo. Viviamo per sempre. Notate quanto è perfetto. Ora in 1 Giovanni 5,7 credo sia, se non mi sbaglio, essa diceva: ci sono tre che testimoniano in cielo, il Padre, la Parola e lo Spirito Santo, questi tre sono uno. Ci sono tre che testimoniano sulla terra, sono acqua, sangue e spirito, ed essi concordano in uno. Notate ora, i primi tre sono uno, i secondi tre sono terrestri, i quali concordano in uno. Non potete avere il Padre senza il Figlio, non potete avere il Figlio senza avere lo Spirito Santo, però potete avere l'acqua senza il sangue e il sangue senza lo Spirito. Penso lungo le nostre epoche sia dimostrato essere vero. Acqua, sangue, Spirito, giustificazione, santificazione, il battesimo dello Spirito Santo. Quello simboleggio fa il, ovvero è un adempimento che si sottrae alla nascita naturale. Osservate quando una donna o qualsiasi cosa in travaglio per il parto, la prima cosa che accade è lo spezzarsi dell'acqua, un parto normale. La seconda cosa è il sangue, poi viene la vita. Acqua, sangue, spirito. E quello costituisce il parto normale, naturale. E così è nel regno spirituale. È acqua, giustificazione per fede, credere a Dio, riceverlo come vostro personale salvatore ed essere battezzati. Secondo è la santificazione dello spirito, poiché Dio netta lo spirito da tutti gli elementi del mondo e il desiderio del mondo. E poi entra lo Spirito Santo e dà nuova nascita e riempie quel vaso santificato. Per esempio così, ora quello ve l'ho detto, ciò che non credete mettetelo da parte, poi prendete la torta, notate, ora un bicchiere si trova fuori nel pollaio, non lo prendete soltanto e lo mettete sul vostro tavolo e lo riempite d'acqua o di latte, no, prendendolo è la giustificazione, pulirlo è la santificazione, perché la parola greca santificare è una parola composta che vuol dire nettato e messo da parte per il servizio. Non in servizio, per il servizio. Poi quando lo riempite è messo in servizio. Scusate quest'ora non per ferire, ecco dove voi pellegrini della santità nazareni non riuscite ad entrare nella Pentecoste. Siete stati nettati tramite la santificazione, ma quando eravate pronti a mettervi in servizio, tramite i doni del parlare in lingue ed altre cose, l'avete rifiutato, siete ricaduti di nuovo nel pollaio, vedete? Ora ecco cosa accade, lo fa sempre. Ora, non per criticarvi ora, ma mi voglio solo togliere questo dal cuore ed ha bruciato in me fin da quando sono stato qui, perciò farei meglio a farlo, giusto? Se la cortesia di Carlo e di Demos e l'ore di voi tutti, io farò del mio meglio per liberare la mia anima da ciò, vedete? Poi sta a voi. Il normale simboleggia lo spirituale. Ora, allora scopriamo ed è nato, quando il bambino di solito, ora, quando si rompono le acque, non dovete fare molto al riguardo. E quando viene il sangue, non dovete fare molto al riguardo. Ma per portare vita nel bambino, dovete dargli una sculacciata e farlo gridare. E questo è un, ora, senza istruzione, mentre i miei fratelli qui con la loro sono così ben istruiti a ciò, ma io devo ricorrere alla natura per simboleggiarlo, ed eccovi, ecco cos'è accaduto, ci voleva una vera sculacciata per fargli arrivare questo. Ora serve un piccolo, una specie di colpetto, forse non dovreste sculacciarlo ma solo scuoterlo un poco, l'idea stessa di essere nata a volte lo farà. Grab him, shake him. If you don't start breathing, spank him a little. And then he yells. Lo afferrate, lo scuotete. Se non inizia a respirare, lo sculacciate un po', e allora grida in lingue sconosciute. Per lui stesso, immagino, ma lui comunque fa rumore. e penso che se un bambino nasce per nascita inanimata, senza alcun suono, senza emozione, quello è un bambino morto. Ecco qual è il problema con la Chiesa oggi, il sistema. Abbiamo troppi bambini nati morti, è proprio così. Hanno bisogno di una scolacciata del Vangelo, vedete, e per svegliarli così, per farli rinvenire, così che Dio possa soffiare in loro l'alito di vita. E ora troviamo che è così vero, è teologia rozza, ma è comunque la verità. Perciò notate, nella nascita di un seme, il vecchio seme deve morire prima che il nuovo possa nascere. Così di conseguenza la morte è dura, ogni volta così è dolorosa, è penosa, la nascita è uguale perché portate vita nel mondo ed è doloroso. Gesù disse che la sua parola era un seme che un seminatore uscì a seminare. Ora ne siamo tutti al corrente e voglio insegnare questo come una lezione di scuola domenicale, poiché è domenica. Notate dunque questa parola essendo un seme, ma ricordate, il seme produce una nuova vita solo quando muore. Ed ecco perché fu così difficile per quei farisei comprendere il nostro Signore Gesù Cristo, perché erano sotto la legge, e la legge era la parola di Dio in forma di seme. Ma quando la parola fu fatta carne, divenne non legge, ma grazia. Ora, la grazia e la legge non possono esistere allo stesso tempo, poiché la grazia è così tanto più elevata della legge, che la legge non appare nemmeno. E perciò fu così difficile per i farisei morire alla propria legge, così che la grazia potesse nascere. Però dovette passare. Le due leggi non possono esistere allo stesso tempo. Non può esserci una legge che dica che potete passare questo semaforo col rosso e l'altra che dica che potete passarlo. Una dica che potete, una dica che non potete. Deve esserci una legge alla volta. Forse una volta avreste potuto passarlo, attenzione, passate, ma stavolta è rosso, stop! Vedete? E così non possono esistere due leggi allo stesso tempo. Ora, notiamo che c'ho sempre il mio pensiero per voi ora. Servono dolore, pena, disagio. Guardate come quei farisei morirono a quella legge attraverso dolore, pena, disagio. Ma doveva essere così. Ora troviamo che la pioggia che porta frutto sulla terra nasce, come il poeta disse, nei campi del tuono in un cielo lacerato, infuriato. Ma se non avessimo il tuono e i cieli lacerati, infuriati, la piccola goccia di pioggia distillata che è stata sollevata dai mari e distillata dal sale non nascerebbe. Serve quel fulmine, lo scoppio dei tuoni, la cosa infuriata, tempestosa, spaventosa, per produrre le tenere gocce di petali d'acqua. Ci vuole dolore per produrre la nascita, serve la morte. E mentre le nuvole muoiono, la pioggia nasce, perché la pioggia è una parte di quella nuvola. Una deve cessare affinché l'altra possa esistere. Ora, e i miei fratelli qui, alcuni di loro sarebbero in grado, potrebbero darvi tutte le leggi di quelle cose. Io non posso. Ora andiamo in un'altra cosa, giusto per una piccola dimostrazione. Penso che uno dei fiori più belli, ognuno ha le proprie idee su di essi. Ma penso che il più bel fiore che in pratica abbia mai visto è l'Hades, il nostro giglio di stagno. Quanti hanno mai visto un giglio di stagno? Oh, per me non c'è proprio niente di simile. Ma avete notato cosa doveva essere quel giglio di stagno? Penso a ciò che Gesù disse. Considerate il giglio come fatica e fila, ma non di meno io vi dico che Salomone in tutta la sua gloria non fu vestito come uno di questi, poiché la gloria di Salomone e il suo vestimento era tutto artificiale. Ma il giglio nella sua bellezza è la vita che lo rende magnifico, non qualche imbrattatura artificiale, trucco addosso. Proprio come le nostre donne, non penso dobbiate avere tutto questo verde, sapete, e ammiccamenti, sapete, fuori in quel modo e tutta quella manicure, o no, confondo quella roba, tutta sul vostro viso per farvi belle, belle vi rende il buon agire. Se aggiungerete un po' di Atti 2 e 4, lo mescolate tutto insieme con un po' di Giovanni 3 e 16, sorpasserà qualsiasi cosa Max Factor abbia mai provato a truccare, vedete? Vostro marito vi amerà di più, tutti gli altri lo faranno e sono certo anche Dio lo farà. Il giglio, disse lui, consideratelo come cresce, fatica, deve sollevarsi. Questo piccolo giglio di stagno, guardate da dove è passato. Sporcizia, melma, fango, acque fangose, acque sporche. Si è fatto largo attraverso tutto ciò. Questo piccolo germe di vita si è fatto strada dal fondo dello stagno dove erano le rane e altro. E poi si porta in alto attraverso tutto quello, ma quando arriva nella presenza del sole è nato. Il piccolo seme si apre alla vita, non può farlo finché non passa attraverso tutto quel processo, deve passare attraverso quello. Ecco cosa lo fa, è perché il sole stesso è ciò che lo attira. E quando arriva completamente sopra tutte le acque sporche, la melma e così via, allora è così felice, dona la sua vita proprio gratuitamente. Ed è una vita magnifica quando arriva nella presenza di ciò che lo attira in alto. Penso sia un simbolo magnifico della vita cristiana quando qualcosa vi attira fuori dal mondo finché un giorno siete nati proprio nella sua presenza tramite lo Spirito Santo. Quanto meraviglioso! Se cercaste di aiutarlo, lo uccidereste. Come un piccolo pollo quando sta per nascere, sapete, se avete mai notato uno di quei piccolini, proprio sopra il suo piccolo becco o qualsiasi uccello che nasce da un uovo. Esso ha matura questo vecchio guscio d'uovo. La vecchia parte interna dell'uovo deve marcire. E deve servire questo beccuccio e raschiare avanti e indietro fino a rompere il guscio. Da dove vengo io giù in Kentucky, lo chiamiamo aprirsi un varco. Aprirsi un varco! Non hanno trovato un modo migliore. Vedete, vedete, perché? È la via provveduta da Dio. Se cercate di aiutarlo, lo ucciderete. Se gli togliete di dosso il guscio, morirà. Vedete, deve faticare, sforzarsi e rompere. Ecco come deve fare un cristiano. Non è qualcuno che vi stringe solo la mano portandovi dentro. Dovete stare là finché non morite, marcite e siete nati nel regno di Dio. È la via provveduta da Dio. Non entrate tramite un libro, stringere mani e unirsi, spingere su, tirare giù. Voi dovete semplicemente allontanarvi dal vecchio guscio. Notate, non è stato trovato modo migliore. Non hanno trovato modo migliore affinché un bambino ottenga ciò che vuole oltre al modo di Dio. Ora, quando nasce quel neonato, potreste mettergli una campanella qui accanto alla sua piccola culla. Dite, figliolo mio, io sono un teologo in materia. Ho letto libri su come crescere un bambino. E ti dico, tu sei un figlio moderno, sei nato in una casa moderna da un genitore moderno. Quando hai fame o hai bisogno della mamma o di me, suona soltanto la campanella. Non funzionerà mai. L'unico modo in cui può ottenere ciò che vuole è gridare per averlo. Questo è il modo di Dio. Ed ecco come noi otteniamo ciò che vogliamo e chiedere la gran voce. Gridate, non vergognatevi, dite, sono affamato di Dio. Non importa se i diaconi, pastori o qualsiasi cosa sia intorno, gridate comunque. Se i John sono seduti là, che differenza fa? Gridate! Ecco l'unico modo che c'è per ottenerlo finché ricevete aiuto. Egli lo insegnò quando era qui sulla terra, sapete, riguardo al giudice iniquo. Una piccola goccia di rugiada, non ne conosco la formula, forse può esserci uno della scienza qui, lo dirò proprio nel modo in cui penso. Potrebbe essere qualche tipo di gruppo di atmosfera congestionato, raccolto in una notte oscura e che cade sulla terra. E quando lo fa, nasce nella notte, ma al mattino giace là, fredda e tremolante, su un piccolo filo d'erba o sospesa sul vostro filo del bucato. Ma lasciate solo che il sole splenda una volta. Avete notato quanto diventa felice? E sa proprio luci che palpita. Perché? Sa che è quella luce del sole che la attirerà di nuovo al posto in cui si trovava al principio. E così è ogni uomo o donna nato dallo Spirito di Dio. C'è qualcosa riguardo a ciò. Quando la luce si diffonde su di noi, siamo felici perché sappiamo che stiamo tornando al luogo da cui veniamo, dal seno di Dio. Può luccicare di gioia quando è colpita dal sole, naturalmente sapendo che sta andando verso il luogo da cui è venuta. Piccole cose rozze, ma potremmo continuare con esse, ma troviamo qualcos'altro. Sappiamo che il vecchio seme è, deve, prima che il nuovo seme possa uscire dal vecchio seme, esso deve marcire, assolutamente. Non morire soltanto, ma marcire dopo che è morto. Sappiamo che è vero. È la stessa cosa nella nuova nascita. Non torniamo mai indietro, ma andiamo avanti quando si è nati di nuovo. Ed ecco perché penso oggi abbiamo così tante, anzi non molte piuttosto, nuove nascite genuine, è perché il seme è, forse simpatizzerà con la parola o la persona, ma non vogliono marcire dal vecchio sistema in cui si trovavano, non vogliono uscirne, vogliono rimanere nel vecchio sistema e pretendere la nuova nascita o il messaggio dell'epoca. Lo abbiamo trovato in Lutero, Wesley, Pentecostale e tutte le altre epoche. Cercano ancora di restare aggrappati al vecchio sistema e pretendere questo. Ma l'epoca del vecchio sistema deve morire, marcire, per poter produrre quella nuova. Vogliono ancora restare attaccati. Notate, sanno che il vecchio sistema è morto, ma non vogliono proprio uscire da esso marcendo. Ora, marcire è quando ciò è realmente finito. Quando viene fatta un'affermazione che sono nati di nuovo, però un'affermazione è solo un segno generato. Marcire porta la nuova nascita. Deve marcire da ciò, proprio come abbiamo fatto in tutta l'epoca lungo la Wesleyana e tutto il resto. Ma il punto è, dopo ciò ha origine la nuova nascita. Wesley o Lutero si fece avanti con una parola: il giusto vivrà per fede. Ebbene, lui non poteva restare ancora attaccato al vecchio sistema, dovette uscirne. E poi quando i calvinisti portarono la Chiesa anglicana in una tale condizione, sotto la dottrina calvinista, finché Dio suscitò una dottrina arminiana, che era John Wesley, il vecchio sistema dovette morire per far iniziare il nuovo. E quando cessò l'epoca di Wesley, tutte le piccole epoche o foglie che spuntarono sullo stelo o l'infiorescenza al tempo di Wesley, Vedete, quando la Pentecoste uscì con la restaurazione dei doni, dovettero uscire dalla Battista Presbiteriana, Pellegrini della Santità, Nazareni, Chiesa di Cristo cosiddetta, e tutto quello. Dovevano uscire da ciò, allontanarsi da ciò marcendo, per accettare la nuova nascita. Siete sempre chiamati pazzi, ma è come disse Paolo quando uscì marcendo da ciò che una volta sosteneva. Disse, secondo la professione che chiamano setta, quello è il modo in cui adoro il Dio dei nostri padri. Nella professione chiamata setta, vedete, egli aveva accettato la nuova vita poiché il Vecchio Testamento aveva dato nascita al nuovo e lui doveva allontanarsi dal vecchio marcendo e renderlo solo un'ombra per poter essere... Ecco proprio dove siamo adesso. Ora abbiate pazienza, ma questa è la mia idea. Le chiese sono diventate così sistematiche che non potete entrare in una se non vi appartenete. Dovete avere una tessera d'associazione o qualche tipo di identificazione. E credendo questo, praticamente l'unica porta che mi è aperta sono questi uomini d'affari. E finché non sono un'organizzazione posso unirmi a loro. Ma è poter portare il messaggio che sento essere sul mio cuore per la gente. Ma è diventato così sistematico. E io amo voi pentecostali. E Pentecoste non è un'organizzazione ad ogni modo. Vi chiamate solamente così. Pentecoste è un'esperienza e non una denominazione. Ma vedete, il punto è così difficile per molti uomini. Quando lo guardano e lo credono e lo vedono così identificato da Dio, nella parola, tuttavia, è così difficile marcire da quella cosa in cui si è stati. Cosa farei? Dove otterrei il mio pasto? Cosa? Dia il vostro pasto, dia la cosa a cui devi aggrapparti. Cercate prima il regno di Dio e la sua giustizia. Lascerò perdere la cosa. Sapete di cosa sto parlando? Ci è detto dai profeti di Dio che avremo una nuova terra, un nuovo cielo e una nuova terra. Se volete la scrittura su ciò è Apocalisse 21, potrei citarvela. Ce l'ho qui, Giovanni disse, io vidi un nuovo cielo e una nuova terra, poiché il primo cielo e la prima terra erano passati, era finito. Ora, se dobbiamo avere una nuova terra, la vecchia terra e la nuova terra non possono esistere allo stesso tempo. O il nuovo mondo e il vecchio mondo non possono esistere allo stesso tempo. Non ci possono essere due ordini mondiali insieme allo stesso tempo. Ora, per ottenere la nuova terra, la vecchia deve morire. Ora, se la vecchia deve morire, ora, quindi ciò causa dolori di parto per una nuova. E poi se un dottore iniziasse ad esaminare una paziente che fosse in travaglio, ora una delle cose che il dottore farebbe, poiché parlo in presenza di due o tre buoni medici qui che conosco, medici cristiani, ed io vorrei chiedervi questo, una delle prime cose che il dottore fa dopo aver visitato la paziente è cronometrare i dolori di parto. Cronometra i dolori, quanto sono vicini e quanto più forte diventa ognuno. Uno diventa più forte da sopportare dell'altro. Il seguente ancora più forte, diventano più vicini. Ecco come diagnostica il caso dai dolori di parto. Ebbene, se il mondo deve cedere il passo alla nascita di un nuovo mondo, esaminiamo solo alcuni dei dolori di parto che abbiamo sulla terra. E poi vedremo in che giorno e proprio fino a che punto lei è in travaglio. La prima guerra mondiale mostrò grandi dolori di parto, mostrò uno dei primi dolori di parto del suo entrare in travaglio. Perché a quel tempo per lei avevamo prodotto le bombe e avevamo mitragliatrice e gas tossico. E voi ricordate, forse molti di voi non possono, io ero solo un ragazzino di circa 8 anni, ma ricordo che parlavano di questa iprite e gas al cloro e così via, come sembra proprio che potesse appena innescato, e dicevano, brucerebbe tutta la terra, ucciderebbe tutti. Ebbene, potrebbe esserci una diffusione, i venti lo soffierebbero proprio su tutta la terra, e come ognuno era spaventato a morte da quella grande arma del gas tossico, la terra attraversò, ebbe i suoi primi dolori di parto. E ora scopriamo che abbiamo avuto una seconda guerra, guerra mondiale, e i suoi dolori sono stati molto più grandi e sempre più tremendo i dolori di parto della Terra. Ha quasi dovuto cedere durante il tempo della bomba atomica perché avrebbe distrutto un'intera città. Per la Terra furono molto più grandi dei dolori di distruzione della prima guerra mondiale. Ora lei sa che il suo tempo di liberazione è vicino. Ecco perché è così nervosa, agitata com'è. È perché c'è una bomba a idrogeno e missili dell'aria che potrebbero distruggere il mondo intero. Una nazione ha paura dell'altra. Non importa quanto sia piccola, hanno quei missili che affermano proprio uno di essi. Li possono dirigere tramite le stelle e farli cadere ovunque vogliono nel mondo. La Russia, come ho detto al notiziario l'altro giorno, afferma di poter distruggere questa nazione e impedire agli atomi o altro di distruggere la sua nazione. Non sappiamo cosa fare a riguardo. Tutti fanno queste affermazioni. Ed è così. La scienza della gente ha fatto irruzione nel grande laboratorio di Dio al punto che si distruggeranno. Dio lascia sempre che la sapienza si distrugga da sola. Dio non distrugge niente. L'uomo distrugge se stesso tramite la sapienza come fece al principio, prendendo la sapienza di Satana invece della parola di Dio. Ora essa sa di dover cedere, non può resistere a ciò. La Russia, credo, distruggerebbe questa nazione oggi se pensasse di poterla distruggere e poi preservare se stessa. Ognuna di quelle piccole nazioni potrebbe farlo. Però hanno paura perché sanno che questo mondo non può restare nella sua orbita sotto tali condizioni. Perciò il mondo sa che i suoi dolori di parto sono così forti che deve cedere. Ci sarà una nuova nascita nata, imminente. Sono grato di ciò, sono stanco di questo. Ognuno sa che questo è il luogo di morte e pena e di ogni tipo di discrepanza e così via. Sono lieto che debba cedere. Sono lieto che quel tempo sia vicino come Giovanni disse in passato. Sì, vieni Signore Gesù. Ora essa deve marcire, di certo, come ho detto, per poter portare nuova nascita. Guardate in cosa è marcita. Notate, fratelli miei, è totalmente marcia. La sua politica e i suoi sistemi sono marci che più non si può. Non c'è osso sano in lei, nei suoi sistemi mondiali. La sua politica religiosa e cosa mai sia. Uno dice sono un democratico, sono un repubblicano, sono metodista, sono battista. Bene, l'intera cosa è marcia fino al midollo. Qualcosa deve cedere. Essa non può resistere. Se metteste un George Washington o un Abraham Lincoln in ogni contea in questi Stati Uniti, non potrebbe comunque tornare indietro e oltre la redenzione. C'è solo una cosa che può aiutarla, è la venuta del Creatore. Amen. Essa sa di dover cedere e nel dolore e nell'angoscia uno non sa che fare, uno guarda in questa direzione, uno in quella direzione di ogni cosa, uno ha paura dell'altro, uno cerca di fare qualcosa che distruggerà questo cerca di contraddire quello, distruggerà l'altro, al punto che ora l'hanno posta nelle mani di uomini peccatori che potrebbero distruggere il mondo intero in 5 minuti, vedete? Perciò essa sa che non può sopportarlo, la gente sa che essa non può sopportarlo. Ed il mondo sa che lo faranno, sta per accadere. Poiché Dio disse che è così, tutti i cieli e la terra saranno in fiamme. Ci sarà un rinnovamento dell'intera cosa, così un nuovo mondo potrà nascere. Dio l'ha profetizzato e marcia in tutti i suoi sistemi e deve farlo per marcire. Ecco perché so detto è così nervosa e rossa in viso e turbata. E terremoto ovunque su e giù per la costa e onde di marea in Alaska e che scuotono la costa dappertutto per terremoti e altro. E la gente scrive, dobbiamo lasciarla, vedete? Non sanno cosa fare. Non c'è zona di sicurezza se non una, cioè Cristo, il Figlio del Dio vivente. E c'è solo una cosa che è la zona di sicurezza di Lui. Ogni cosa fuori da là perirà tanto certo quanto Dio disse così. Guardiamo ora il libro del medico, se essa si trova in questo tipo di condizione, e vediamo se questo deve accadere quando la nuova terra deve nascere. Matteo 24 nel libro del medico, che è la Bibbia, e vediamo cosa è profetizzato, quali sarebbero i suoi sintomi. Ora, se un medico conosce i sintomi del parto di un bambino e proprio nel momento in cui il bambino deve venire, egli prepara ogni cosa, perché sa che quello è il tempo in cui il bambino deve nascere. Poiché tutti i sintomi lo mostrano, le acque si sono rotte, il sangue, ed ora è tempo, il bambino si è abbassato ed è tempo che il bambino nasca. E così egli prepara ogni cosa per ciò. Ora Gesù ci disse proprio esattamente cosa sarebbe avvenuto proprio in questo tempo. Egli ci disse in Matteo 24 che la Chiesa, la vera Chiesa, e l'altra Chiesa sarebbero la Chiesa naturale, la Chiesa spirituale, sarebbero così simili, imitatori, tanto da ingannare gli stessi eletti, se fosse possibile. Come avvenne ai giorni di Noè, come mangiavano, bevevano, si sposavano, davano in matrimonio e tutta questa immoralità del mondo che vediamo oggi. La Bibbia, il libro del medico, disse che sarebbe accaduto. Perciò quando vediamo questo accadere, sappiamo che la nascita è vicina. Deve esserlo, sì Signore. Ora lo guardiamo come la nazione, non come una nazione, ma un mondo. Ora Israele, la Chiesa, ricominciamo con lei qualche minuto e seguiamola per i prossimi 10 minuti forse. Israele ebbe dolore di parto sotto ogni profeta che venne sulla terra, ebbe dolore di parto al suo messaggio. Perché cosa lo faceva? Il profeta aveva la parola e lei aveva seminato tanto marciume e fatto così tanti ordini sistematici nella sua esistenza. Tanto che questo profeta la scuoteva dalle sue fondamenta, erano odiati da tutti. Così, perciò, quando Dio mandava un profeta, la Chiesa stessa entrava in dolore di parto. Poiché il profeta, la parola del Signore viene al profeta e solo a lui, cioè la parola che è parlata per quel giorno è resa manifesta dal profeta di quell'epoca, lo è sempre stata. E le chiese costruiscono tanti sistemi intorno alla parola, al punto che egli la scuoteva dalle sue comodità quando veniva. Lei aveva dolore di parto. Cos'era? Indietro alla parola, indietro alla vita. I sistemi non hanno vita. Solo la parola di Dio ha vita. I sistemi formati attorno ad essa dove non hanno vita. È la parola che dà vita. Il suo messaggio riportava il rimanente alla parola scuotendolo. Un piccolo gruppo uscirà e crederà. Talvolta forse al tempo di Noè solo circa 8 persone, ma ad ogni modo Dio scosse il rimanente e distrusse. Il resto doveva essere scosso via. L'ha fatto lungo tutta l'epoca finché alla fine la Chiesa partorì loro un figlio maschio. E quel figlio maschio era la parola stessa fatta carne. Nel principio era la parola, e la parola era con Dio, e la parola era Dio, e la parola è stata fatta carne ed è abitata fra noi. Egli sconfisse ogni diavolo, ogni potenza sulla terra che venne contro di lui, solo con la parola del Padre. Ogni tentazione che Satana gli diede, egli sgridò Satana, non con le sue capacità che aveva, ma con la parola di Dio. Sta scritto, poiché egli era la parola. Quando Satana andò contro Eva, lei non era la parola, così fallì. Quando andò contro Mosè, fece la stessa cosa. Ma quando colpì il figlio di Dio, egli aveva 10.000 volti. Ciò gli fece saltare via l'ampio piumaggio. Quando egli ribatté, disse, sta scritto non di solo pane vivrà l'uomo, ma di ogni parola che procede dalla bocca di Dio. Là c'era quel figlio maschio fatto carne, l'eterna parola di Dio, lui stesso manifestato in un corpo di carne qui sulla terra per rappresentare la parola. Ecco come egli sapeva cosa c'era nei loro cuori. Ecco come poteva dire a Filippo dove era, chi era. Poteva dire a Simon Pietro chi lui era. Lo disse alla donna al pozzo. Perché? Egli era la parola. Esatto. La Bibbia disse in Ebrei al 4 capitolo, la parola di Dio è più affilata, più efficace di una spada a 2 tagli, che taglia anche sino al midollo dell'osso, è un giudice dei pensieri e degli intenti del cuore. Ebbene, quei ciechi sacerdoti farisei non potevano vedere che quella era la parola resa manifesta, poiché erano avvolti in un sacerdozio e in un sistema. E il vecchio sistema doveva cedere. Era la parola, ma ciò che era stato promesso era stato adempiuto, perciò se era adempiuto doveva marcire. Era la pula, il seme proseguì. Mosè non avrebbe potuto portare il messaggio di Noè, né Gesù avrebbe potuto portare il messaggio di Noè, perché era un'altra epoca e il vecchio seme andava bene, ma serviva al suo scopo ed era morto e passato. La trasformazione dal vecchio al nuovo, dove si trovava la vita, era ciò che preoccupava la gente, ciò che li preoccupa ancora oggi. Non stiamo costruendo un muro come iniziare col messaggio di Lutero, andare proprio lungo una linea retta o un messaggio pentecostale, giusto? Stiamo voltando un angolo, stiamo costruendo un edificio, la parola di Dio è il progetto. Chiunque può far scorrere una linea retta, ma serve un muratore per voltare l'angolo, serve la potenza di Dio per farlo, serve un unto dal cielo che si è mandato giù per farlo, è servito in ogni epoca. E nell'epoca dei profeti la parola del Signore viene tramite quei profeti e loro voltano quegli angoli, fanno quelle differenze. Ma i costruttori volevano costruire un muro, non è affatto un muro, è un edificio di Dio. Ora sentiamo e sappiamo che questa è la verità, che in ogni epoca i sistemi erano marciti e ognuno dei loro sistemi doveva marcire e morire finché diede alla luce quella Chiesa. Dalla confusione di quel marciume uscì la parola stessa. La parola del Signore è venuta ai profeti. Non è mai venuta ai sacerdoti, essa è venuta ai profeti. E notate, quando lo fece alla fine, quella parola nacque interamente qui in carne umana. La pienezza della deità corporale era riposta in Lui. Egli era la parola. I profeti sono parte della parola, la parola per la loro epoca. Noi oggi che seguiamo la parola siamo parte della parola, ma egli era tutta la pienezza della parola, egli era la parola, egli disse, quando lo accusavano di rendersi uguale a Dio perché era il figlio di Dio, gli dissero, beh, ti fai Dio. Egli disse, non è scritto nelle vostre leggi che chiamate coloro a cui veniva la parola di Dio, i profeti, dei, e lo erano. Allora come potete condannarmi quando dico di essere il figlio di Dio? Quando la pienezza della deità corporale giaceva nel figlio di Dio, egli era la piena manifestazione di Dio. Ecco cosa alla fine i dolori di parto sotto quei profeti, bene, loro essendo la parola indicavano quella loro pienezza, la pienezza della parola. E poi alla fine i sistemi morirono finché la parola è stata fatta carne ed è abitata fra noi. Osservate come fu rappresentato in Giacobbe, osservate come fu rappresentato in Giuseppe esattamente, amato dai suoi suo padre, odiato da suo fratello senza motivo. Lui era spirituale, poteva predire cose, interpretare sogni, non poteva evitare di essere così, semplicemente era nato così, era predestinato ad esserlo, però era odiato dai suoi fratelli e alla fine fu venduto per 30 pezzi d'argento, circa 30 pezzi. E fu innalzato, posto alla destra di Faraone, guardate, nella sua prigione c'erano un coppiere e un panettiere, uno fu perduto e uno salvato. Gesù nella sua prigione sulla croce, uno fu perduto e uno salvato, esattamente. E poi fu innalzato nei cieli e si sedette sul trono di Dio e quando egli se ne andrà di nuovo sarà emesso un suono, inchinatevi, ed ogni lingua confessò. E quando Giuseppe lasciava il trono e si avviava, una tromba suonava e ogni ginocchio doveva piegarsi, Giuseppe stava arrivando. Così un giorno la grande tromba di Dio suonerà, i morti in Cristo risorgeranno e ogni ginocchio si piegherà ed ogni lingua confesserà di questa parola. Ma egli cosa viene a prendere? Perché viene qui? Notate, lei diede alla luce questa completa parola che fu fatta carne sotto i dolori di parto dei profeti che fecero squillare. Egli viene, egli viene, egli viene. Ora, ma lei fu senza un profeta per 400 anni, secondo la storia e la scrittura, da Malachia fino a Giovanni. Ebbero solo teologi, sacerdoti, pastori. Ora qui possiamo immaginare, senza quello, in che tipo di condizione marcia deve essere stato il suo sistema. 400 anni senza un messaggio diretto del così dice il Signore da parte di Dio. Così i sacerdoti, i profeti e così via l'avevano messa in una terribile confusione. Era marcia. Poi Giovanni, l'Elia promesso di Malachia 3, non Malachia 4, Malachia 3, perché Gesù disse la stessa cosa in Matteo all'11° capitolo. Quando l'occhio d'aquila di Giovanni si velò, come credo esprima le epoche primitive di Pember, e disse: andate a chiedergli se è lui o dobbiamo aspettarne un altro, vedete? Ed egli disse, Gesù, dopo aver mandato indietro i suoi discepoli, dopo aver detto loro di restare alla riunione e osservare cosa accadeva, è andato, mostrate a Giovanni queste cose, e beato colui che non viene scandalizzato. Egli si voltò e guardò i suoi discepoli e la gente a cui stava parlando. Disse, cosa usciste a vedere quando andaste a vedere Giovanni? Disse, usciste a vedere un uomo in morbide vesti. E disse, io vi dico, quello è il genere che sta nei palazzi dei re. Disse, usciste a vedere una canna dimenata dal vento. In altre parole, lei era scossa da ogni piccola cosa che si presentava. Ti dirò, se solo verrai e ti unirai al nostro gruppo, potremo darti un salario migliore. Non Giovanni. Se solo non predicherai contro questo e quello, ebbene, puoi unirti ai nostri gruppi. Non Giovanni. Disse, allora cosa usciste a vedere? Un profeta? E io vi dico, più che un profeta, poiché se potete riceverlo, questo è colui di cui parlò il profeta, dicendo, manderò il mio messaggero davanti alla mia faccia per preparare la via. Quello è Malachia 3.1. Non Malachia 4, per niente, quello è diverso. Perché quando viene quell'Elia, il mondo sarà bruciato immediatamente e i giusti usciranno camminando sulle ceneri degli empi. Ora, notate, il suo messaggio non li smosse molto dal loro sonno ecclesiastico. Dicevano solo, c'è un pazzo laggiù, passategli oltre in fretta. Si è definito pazzo, cerca di annegare le persone laggiù nell'acqua, vedete? Ebbene, quel vecchio non è niente di che. Ebbene, non indossa neanche gli abiti giusti. Ha una pelle di pecora avvolta attorno, ebbene, povero come il tacchino di Giobbe. Ebbene, da quale seminario è uscito? Quale tessera d'associazione? Non copriremo neanche nelle sue riunioni. Lo lasceremo solo stare laggiù e morirà di fame, vedete? Il mondo non è cambiato molto nei sistemi, ma lo lasceremo solo stare laggiù, non ha alcuna... Sapete perché non l'aveva? Ricordate, suo padre era un sacerdote. Ma perché non seguì la linea di suo padre, il chero, senza che i figli facessero a quei giorni? Perché aveva qualcosa, un messaggio molto più grande. Doveva introdurre il Messia, perché lo Spirito Santo aveva detto così. Quel piccolo rimanente che era stato riportato tramite il messaggio di Gabriele laggiù, sapeva che sarebbe stato così. Così ci viene detto, a circa 9 anni andò nel deserto. Dopo aver perso suo padre e sua madre, che andò nel deserto perché doveva dire con esattezza, perché là in quel grandissimo edificio teologico avrebbero detto, ora so che sei supposto essere colui che annuncerà il Messia, Isaia disse che saresti venuto, così sarai quella voce. Ora, non pensi che fratello Jones qui lo adempia proprio esattamente? E sarebbe stato persuaso facilmente, ma non apprese mai nessuno dei loro sistemi. Il suo messaggio era troppo importante, lui andò nel deserto per restarci. Notate, il suo messaggio non era come un teologo. Egli usava simboli, diceva, o voi generazioni di serpenti, chiamando quegli ecclesiastici serpenti. Questo, una delle brutte cose che aveva trovato nel deserto, una delle cose spregevoli, erano i serpenti, e pensava, questo è proprio il miglior paragone che conosca. Disse, voi generazioni di vipere, chi vi ha avvisato dell'ira a venire? Non cominciate a dire, apparteniamo a questo e quello, poiché Dio è in grado di suscitare figliuola ad Abraham da queste pietre. Queste pietre, ciò che trovava nel deserto e sulla riva del ruscello. Anche lascia ciò che aveva usato nel deserto e posta alla radice dell'albero, ciò che vedeva nel deserto. Ogni albero che non produce buon frutto sapeva dove prendeva la sua legna da ardere, vedete? Viene abbattuto e gettato nel fuoco, ne faceva legna da ardere. Vedete, il suo messaggio non era da ecclesiastico affatto, era secondo la natura nel deserto. Però aveva il messaggio da annunciare e aveva la fede nel suo messaggio, per dire, quel Messia così prossimo a venire, tanto che egli è proprio ora qui in mezzo a voi. Vi dico, c'è uno fra voi che non conoscete, i cui calzari non sono degno di portare. Egli vi battezzerà con lo Spirito Santo e il fuoco. Chi è costui, Giovanni? Non lo so. Ma un giorno arrivò là un giovane che scese al fiume, un uomo dall'aspetto comune, proprio in un... Il caro Giovanni Battista era là, il benedetto caro profeta, e guardò di là del Giordano e disse, ecco lì l'agnello di Dio che toglie il peccato del mondo. Come l'hai riconosciuto, Giovanni? Colui nel deserto che mi disse di andare a battezzare in acqua, disse, colui sul quale vedrai discendere lo Spirito, egli è colui che battezzerà con lo Spirito Santo. Il suo messaggio non poteva venire da un punto di vista teologico, né da qualche sistema di credo fatto dall'uomo, doveva venire direttamente da Dio. Poiché il suo messaggio non li scosse molto, pensavano, oh, ha detto di averlo visto, ne dubito molto, io non ho visto niente, ho guardato, oh mai, non sono riuscito a vedere niente riguardo a ciò, dicevano i sacerdoti e gli altri. Ma egli lo vide, ora sappiamo che lo vide, certo che lo vide, ma notate cosa portò ciò. Non li destò dal loro sonno, andarono proprio avanti, gli tagliarono la testa ugualmente, ma ciò non li destò mai. Però afferrò il rimanente, quelli che avevano vita in sé, quel piccolo gruppo, Anna e Simeone ed alcuni di tutti quelli che stavano aspettando la venuta del Signore. E Anna nel tempio cieca, una profetessa che serviva il Signore con preghiere, e poi un giorno mentre era nello Spirito, e Simeone aveva profetizzato e detto, un uomo anziano disse, lo Spirito Santo mi ha detto che non vedrò la morte finché non vedrò il Cristo del Signore. Ebbene, alcuni dei sacerdoti, sapete, dicevano, povero vecchietto, è solo un po' fuori, sapete, ebbene, ha già un piede nella fossa e l'altro sta scivolando, ebbene, lasciatelo proprio stare, è stato un vecchio onorevole, ma è un po'. Ma vedete cosa aveva lui? Ciò gli fu rivelato dallo Spirito Santo. È la stessa cosa che è rivelata a voi questo pomeriggio. Lo Spirito Santo vi ha portati qui per qualche ragione, lo Spirito Santo. Guardate, questi sacerdoti ed ecclesiastici qui, dai metodisti, battisti, cattolici e tutti, sono stati mossi dallo Spirito Santo. L'ora è giunta, così lo Spirito Santo si è mosso su di loro e loro l'hanno cercato, affamati. Poi proprio in un giorno, sapete, non avevano la televisione, grazie al Signore per quel giorno. Così loro erano laggiù sui pendii della Giudea, era nato un neonato, una stella era apparsa e così via. Ma dopo 8 giorni la madre presentò il piccolo neonato avvolto in fasce. Sono fasce, mi si dice. Detto che era, non avevano niente da mettere. Era un piccolo straccio da un gioco di un bue, mi è stato detto. Quello era la sua fasciatura. Ecco arrivare Giuseppe e gli altri che entrano con questo piccolo neonato. Immagino che le madri stessero indietro a distanza con i loro bambini, con i ricami e ogni cosa. Dicevano, guardatela, vedete, vedete, eccola, vedete, lei era incinta di quell'uomo, eccola entrare, quella, state lontani. Da lei, state a distanza, pensano ancora la stessa cosa. Ma Maria con quel neonato in braccio non faceva alcuna differenza, cosa pensavano loro? Lei sapeva di chi era quel figlio. E così ogni credente che accetta la parola di Dio nel proprio cuore, non mi importa cosa dicano i sistemi, voi sapete cos'è, è una promessa di Dio. Vi è stato rivelato dallo Spirito Santo quando siete stati adombrati dalla sua potenza. Sapete dov'è? Nessuno ha il diritto di predicare il Vangelo finché non ha incontrato Dio nella parte remota del deserto in quel pruno ardente. Al punto che non c'è sistema ecclesiastico al mondo che possa allontanarlo da voi spiegandolo. Voi eravate là, è accaduto a voi. Non mi importa cosa dicono i sistemi, voi ne siete testimoni. Alleluia! Mi sento come quel vecchio di colore di cui stavo parlando. Ora non ho spazio qua su, vedete, mi sento davvero religioso in questo momento quando penso ed è così. Dio stesso rivelato a voi. Simeone aveva la promessa, seduto là nel suo studio quel mattino. Immagino potrebbero essere stati presentati diverse centinaia di bambini ogni mattina, circa 2,5 milioni di giudei nella nazione, e questi bambini entravano e molti nati. Ogni 8 giorni la madre doveva venire, fare l'offerta per la purificazione. Ed ora ecco venire Simeone seduto là, sapete, forse leggeva il rotolo di Isaia, non lo so, ma tutto ad un tratto. Ora se lo Spirito Santo vi ha fatto una promessa, lo Spirito Santo deve mantenere quella promessa se è davvero Dio. Se un uomo viene e dice una certa cosa, Dio non la sostiene, non è la scrittura, tanto per cominciare. Dimenticatela. E se dice che è così e Dio comunque non la sostiene, è comunque errata. Poiché Dio interpreta il suo messaggio, egli è il suo stesso interprete. Se quello che lui dice avviene, allora Dio disse ascoltatelo, poiché è la verità. Quello è solo buonsenso. Se lui dice che accade, ciò accade, quello lo dice. Deve essere ogni volta esattamente la verità, perché Dio non dice bugie. E così allora, eccosi me, uno seduto là, sopportando la persecuzione. E ieri il rimanente, avevo dito Giovanni, il piccolo rimanente di quel giorno. Ed era seduto là ascoltando questo rotolo, sapendo. Voglio dire, sapendo che Giovanni stava arrivando, perché lui era parte del rimanente. La parola ieri è rivelata, e tutto ad un tratto, quando quel neonato entrò nel Tempio, allora era dovere dello Spirito Santo rivelare che era là. Perciò lui, mosso dallo Spirito, uscì dal piccolo studio, passando proprio attraverso la sala. Raggiunse quella fila di donne, scese dritto lungo quella fila di donne finché arrivò giù dove era questo neonato, da cui tutti loro stavano lontani. Prese il neonato fra le braccia, disse: Signore, lascia che il tuo servitore se ne vada in pace, poiché i miei occhi hanno visto la tua salvezza. E a quel tempo un'altra dei pochi eletti di quel giorno era Anna, una profetessa. Era seduta là cieca in un angolo, si alzò cieca. Eccola arrivare guidata dallo Spirito in mezzo a tutte le donne e alla gente accalcata dentro e fuori del Tempio, finché arrivò proprio direttamente dove era il Cristo bambino. Se lo Spirito Santo poté guidare una donna cieca a lui, che ne è di un gruppo pentecostale che è supposto avere la propria vista? Non andrò oltre? Da lì in poi sapete, notate. Oh my! Come quella chiesa deve essersi trovata nuovamente in un terribile disordine. Deve esserlo stata di certo in quel giorno. Ma ci ha scosso il piccolo rimanente, come ho detto. Ora diciamoci la verità. Se oggi vediamo quella chiesa in quella condizione, non siamo arrivati di nuovo a quel tempo. Ora guardate solo alle cose della promessa della Bibbia che sarebbero accadute nella Chiesa in questo tempo. Vediamo cosa accade nel mondo e vediamo che alla sua fine. Guardiamo ora nella Chiesa. Lei, la Chiesa, ebbe dolori di parto sotto Lutero. Ora sappiamo che ci sono 7 epoche della Chiesa e 7 messaggeri per quell'epoca della Chiesa, secondo Apocalisse. Ora, quando Lutero doveva farsi avanti, certamente gettò nel dolore di parto la Chiesa, però generò un Lutero, è così. Dopo quello si mise di nuovo nei problemi, così generò un Wesley, proprio così. Proseguì ancora e generò una Pentecoste. Ognuno di quei messaggeri nella propria epoca scosse il indietro alla parola, il messaggio della loro epoca, il messaggio secondo la Bibbia. Ho in pubblicazione un libro su quello, il commento sui primi 4 capitoli di Apocalisse. Leggetelo non appena riusciremo a stamparlo e dimostra senza ombra di dubbio cos'era il messaggio di Lutero, giustificazione. Cos'è la santificazione, il processo seguente nella nascita naturale e poi vengono i pentecostali esattamente. Ora, notate, ogni epoca scosse la Chiesa e le diede dolori di parto. Ma cosa fecero? Dopo che vennero i dolori di parto, anziché procedere con la parola, riunirono un gruppo di uomini proprio come fece la prima. Esatto, proprio dopo la scossa degli apostoli. Allora troviamo che si allontanò di nuovo. Poi scopriamo si fecero avanti molti altri, Agabo e molti dei grandi riformatori là all'inizio. Ogni epoca l'ha fatto mentre studiate il concilio pre-Nicea, i padri di Nicea e tutti in passato. Troverete tutto là dentro. Ogni epoca veniva scossa. Ogni volta che un messaggero si faceva avanti col così dice il Signore. Ora si trova nella fase peggiore in cui, secondo la Scrittura, in cui sia mai stata. Siamo nell'epoca della Chiesa laodiciana, un'epoca della Chiesa ricca ma accecata che non lo sa. Non c'è un punto nella Bibbia dove Cristo sia stato mai messo fuori dalla Chiesa, tranne che all'epoca di Laodicea. E nell'epoca peggiore, è più marcia che mai, diceva, io siedo come una regina, non ho bisogno di nulla. E non sai che sei nuda, miserabile, cieca, povera, non lo sai. Sì, Signore, disse, io ti consiglio, vieni a comprare del collirio da me, affinché io possa aprire i tuoi occhi. E quello certamente, il collirio di Dio porterà certamente luce alla Chiesa, se essa vuole aprire i suoi occhi a ciò che Dio ha detto. Notate rapidamente ora. Ora lei è in quella fase, senza ombra di dubbio. Siamo nell'epoca della Chiesa di Laodicea. Ora il suo messaggero è promesso in Malachia al 4 capitolo. Lui ha promesso di farlo. E il messaggio deve riportare la parola, riportare le persone alla parola. Deve esserci la nascita, lei deve partorire una nuova nascita, secondo Malachia 4. Nel mondo della Chiesa oggi ci sono 2 sistemi che operano. Ora ascoltate molto attentamente. Adesso voglio vedere se direte amen a questo. Ci sono due sistemi oggi che operano nel mondo della Chiesa. Mi toglierò questo peso dalle spalle e poi non ci penserò più. Tutti sappiamo che la parola di Dio è il sistema denominazionale. Ci sono due sistemi all'opera, proprio come erano loro, Giacobbe ed Esaù. Uno secondo lo spirito, l'altro secondo la carne. E cos'è? Esaù e Giacobbe stavano combattendo nel grembo della madre perfino nel momento in cui nacquero. E così sono i denominazionali e la parola, combattono uno contro l'altro. L'hanno fatto fin da quando all'inizio Lutero portò la prima riforma. Spero sia abbastanza semplice che lo possiate comprendere, vedete? Questi uomini, se prendono queste e ne parlano pubblicamente, possono capirla meglio, vedete, per portarla al punto in cui comprendereste. Voglio solo deporre questo seme, poi spero che lo facciano venire alla vita, notate, vedete? È sempre stato così. Ecco perché lei ha dolore di parto, perché c'è un combattimento in lei. C'è un Esaù, solo un uomo del mondo molto religioso, e lui è a posto, un buon individuo, puro morale per quanto ne sappia, ma non sa niente di quella primogenitura. È nato in quel modo, è formato in quel modo. E Giacobbe, non mi importa cosa sia, vuole quella primogenitura. Lui è quello spirituale. E quei due oggi sono nel grembo della Chiesa. C'è un grandissimo sistema che cerca di formarsi, chiamato il Concilio Mondiale delle Chiese. E dal grembo della Chiesa stanno uscendo due figli. Segnatevi ciò che dico. Il mondo è... La parola deve partorire la Chiesa, sposa parola. La Chiesa deve essere partorita da lei, una sposa per Cristo. Quelli che si sono addormentati in ogni epoca formeranno quella sposa che va incontro alla parola da cui uscirono. Come salire dai vostri piedi al vostro capo? Lei diventa più grande e dovete avere di più e così via. Come cresce il corpo, così cresce il corpo di Cristo. E poi finalmente arriverà il capo su di esso. Il suo capo verrà. Ora, se notiamo, perché esso è tutto collegato al capo. Il capo compie la svolta tirando. Ma questi sistemi non cresceranno da quello, perché è un sistema e non può portare alla luce. Una lapola non può produrre un fascio di grano. Ma sono entrambi nello stesso campo, bagnati dalla stessa acqua e dalla stessa luce solare. Uno è la parola, uno non è la parola. E quei due lottano, hanno lottato fin dalla prima riforma e stanno ancora lottando. Ora non devo andare oltre su questo, vero? Sicuramente sapete di cosa sto parlando. Sì, signore, eccoci. Voi siete là, un sistema. In quale sistema siete? Ora immaginate soltanto se foste vissuti in passato negli altri giorni sotto lo scuotimento dei profeti di Dio e delle parole che furono pronunciate, da che parte avreste voluto essere là in passato? Ebbene, oggi avete la stessa scelta. Lei sta per dare alla luce la parola perfetta là dietro, e la parola sta venendo per la sposa, parola come una donna è parte di un uomo presa da lui, così la Chiesa dovrà essere una Chiesa che si attiene alla parola. Ogni parola della Bibbia, non sistemi, dogmi né altro aggiunto ad essa, dovrà essere in una parola vergine, non adulterata, pura, esatto. E ai giorni della luce di Lutero, quando fu chiuso il catenaccio della Chiesa, Lutero lo forza, lei passò le doglie, ma lui si fece avanti, il giusto vivrà per fede, e questa non è la comunione. Ora scopriamo che durante i giorni di John Wesley ebbe di nuovo doglie, ma là nacque un Wesley, ma cosa fece lui? Tornò proprio indietro come fece la madre. Poi sotto i giorni dei pentecostali vostri padre e madre uscirono da quella cosa e la odiarono. Uscirono per strada, vostra madre senza calze, battendo su una vecchia latta e parlando del battesimo dello Spirito Santo e una vecchia chitarra. Si mettevano sui binari del tram, stavano tutta la notte in prigione, e noi siamo così rigidi e siamo tornati subito in un'organizzazione e ci siamo resi la stessa sporcizia. Hanno tirato dentro i loro figli di nuovo in ciò da cui loro uscirono. Si rivolterebbero nella loro tomba, si vergognerebbero di voi. So che è duro, ma è la verità. Dite, pensavo amassi la gente. Se l'amore non è correttivo, allora come potete produrre amore? L'amore è correttivo. E io amo il mondo. Sono zelante della Chiesa di Dio. e vedere questi sistemi che la stanno legando sotto dogmi, sta marcendo, e Dio dichiara che la sua parola è la verità, e loro restano attaccati a ciò. Amen. È vero, fratello, sorella, sapete che è la verità. È solo questa, è il modo semplice di riferirla, non è l'analizzare il greco e altro, ma è l'analizzare e mostrare buon senso. Sicuramente riuscite a comprendere questo. 2 più 2 fa 4, vedete? Ora sappiamo che questo è giusto. Ora la parola deve produrre la sposa. Ma il vecchio sistema deve mantenere la sua specie, deve produrre un Esaù che vendette la sua primogenitura. Eccolo arrivare, lo sento, spero non pensiate io sia pazzo, ma se lo sono lasciatemi stare, mi sento bene così, sto meglio così che nell'altro modo in cui ero. Io potrei essere pazzo per il mondo, io so dove sono, so dove mi trovo.
It's going to produce a stillborn baby.
Guardate, produrrà un bimbo nato morto, un sistema ecclesiastico che riunirà tutte le denominazioni per produrre un Esaù che odia Giacobbe. Amen, spero lo vediate. Denominazione morta, nata morta, tutte loro vanno assieme. Oh, credenti della parola, arrendetevi al mio messaggio. Ascoltatemi, non il mio messaggio, ma il suo messaggio che gli dichiara fermamente essere la verità. Dovete scegliere da qualche parte. Dopo questo non potete starvene con le mani in mano. Dovete fare la vostra scelta. Ricordate l'altro giorno laggiù al Westward, quel mattino, a quella colazione, come il Signore ha lasciato che vi mostrassi quel grano, come è cresciuto attraverso Lutero, attraverso Wesley, le infiorescenze e così via, e le piccole diramazioni. Ogni chiesa rappresentata in uno stelo di frumento, poi scese proprio in quel grano com'era e c'era quel piccolo guscio che somigliava proprio esattamente al vero chicco di grano. Quando uscite e guardate, se non conoscete il vostro grano, direte di avere grano là, però è solo il guscio. Poi aprite quel guscio, là non c'è proprio nessun grano. In fondo c'è una piccola gemma di vita che cresce. Prendete una lente e osservatela, e quando all'inizio sorse la Pentecoste, era così simile. Gesù disse in Matteo 24:24, avrebbe sedotto gli stessi eletti se fosse possibile. Cosa doveva fare? Un sostegno per il grano, è giusto? Ora l'infiorescenza. Guardate qui, la foglia non somiglia al grano che fu piantato nell'infiorescenza, però è un po' più simile. È il guscio molto simile adesso, ma non è ancora il grano, è il portatore del grano. Non vedete come quei messaggi sono giunti con dolore di parto? Però la vita se n'era proprio andata da là per andare nel messaggio seguente. La vita uscì subito da Lutero nel messaggio di Wesley, subito fuori dal messaggio di Wesley nel messaggio pentecostale. Ora è di nuovo tempo di lasciare il guscio. Di che si tratta? C'è la natura in ogni forma che dichiara che è la verità. Ora vedete perché pensate che sia pazzo. Forse lo sono, come ho detto, ma c'è qualcosa in me, non posso fermarla. Non sono io che l'ho messa là, non è venuta per mia scelta. È Dio, e Lui la conferma per dimostrare che è la verità, per renderla la verità. Non che abbia qualcosa contro Lutero, Wesley, Pentecostale, Battista, chiunque. Niente contro nessuno. I sistemi sono ciò a cui sono contro, poiché la parola vi è contro, non gli uomini. Guardate questi sacerdoti ed ecclesiastici seduti qui oggi. Non sarebbero qui se avessero dato ascolto al sistema, ma hanno avuto la comune audacia della parola di Dio. Di uscire ed accettarla. Alleluia! Significa lode al nostro Dio. Non vi farà male, significa così sia. La credo. Credo e so che essa è la verità. È confermata essere la verità. Un giorno lo scoprirete, forse troppo tardi. Osservate ora, osservate. La Bibbia dice sua moglie si è preparata alla fine dell'epoca. Come si è preparata? Per divenire sua moglie. E cosa fa? Che genere di abito indossava lei? La sua parola, lei era vestita nella sua giustizia. Ecco cosa è giusto, vedete? La visione. Notate, proprio ora in chiusura, voglio dire solo questa cosa proprio prima di concludere. Ecco cosa mi ha guidato a dire questo. Ora è il così dice il Signore. Se lo dicesse un uomo senza pensandolo da se stesso sarebbe un ipocrita e dovrebbe andare all'inferno, perciò proprio così. Se cercasse di prendere un gruppo di persone, brave persone come queste, e ingannarle, ebbene sarebbe un diavolo in carne umana. Dio non lo onorerebbe mai. Pensate che Dio onorerebbe un diavolo o una menzogna? mai, vedete, passa sopra le loro teste e non lo afferrano. Egli tira fuori gli eletti. Guardate tutti i profeti lungo l'epoca, come egli prese gli eletti. Guardate scendendo attraverso persino la Riforma, come la Chiesa Cattolica Romana bruciò sul rogo Giovanna d'Arco, come strega. Proprio così, più tardi, scoprirono che non lo era, era una santa. Naturalmente fecero penitenza, dissotterrarono i corpi dei preti e li gettarono nel fiume. Però sapete, quello non lo mette a posto nei libri di Dio. No, hanno chiamato cattolico anche San Patrizio, vedete, e lui lo è più o meno quanto me. Così notiamo, guardiamo i suoi figlioli, visitate il suo luogo, guardate quanti furono uccisi, guardate il martirologio e vedrete quanti furono uccisi là, vedete? Non è così. Ma la pretesa della gente, quello non lo rende giusto. È quel che Dio disse e dimostra che è la verità. Provate ogni cosa, ritenete il bene. Ora troviamo, ora un mattino qui, circa qualche mese fa, stavo uscendo di casa e venne una visione. E sfido chiunque qui che ha saputo per tutti questi anni di dire una volta in cui il Signore mi abbia lasciato dire così dice il Signore che non sia avvenuto. Quanti sanno che è la verità? Alzate la mano, esatto. Qualcuno potrebbe dire il contrario? È vero. Non prestate alcuna attenzione al messaggero. Guardate cos'è il messaggio. Ecco cos'è, vedete? Non è quello. Non fate attenzione alla piccola persona calva, sapete? Perché è solo un essere umano, tutti, e siamo proprio tutti uguali. Ma guardate cosa sta accadendo, ecco cosa lo dichiara. Fui preso, ora so che la gente dice ogni tipo di cosa e sappiamo che la maggior parte non è vera. Non posso rispondere per ciò che un altro, un uomo dice. Devo rispondere di ciò che dico io, posso solo dire se è la verità o meno. Ed io sono quello che deve esserne responsabile, non cosa dice qualcun altro. Non posso giudicare nessuno, non sono stato inviato a giudicare, ma a predicare il messaggio. Notate, dovevo avere un'anteprima della Chiesa e fui preso da qualcuno che non riusciva a vedere e sono stato posto in alto come su una tribuna. E ho sentito la musica più dolce che abbia mai udito. E vidi arrivando e un gruppo di signorine sembravano avere circa 20, 18, 20 anni d'età. E avevano tutti i capelli lunghi ed erano disposte in abiti, diversi tipi di abiti, e marciavano al passo proprio perfettamente quanto possibile con quella musica, e passarono dalla mia sinistra girando in questa direzione, e le osservavo e cercai di vedere chi mi stava parlando e non riuscivo a vedere nessuno. Allora sentì arrivare una banda di rock and roll e quando guardai oltre al mio fianco destro che saliva in questa direzione, di ritorno ecco venire le chiese del mondo. E alcune delle, ciascuna portava la sua bandiera da dove venivano, alcuni degli esseri dall'aspetto più sudicio che abbia mai visto in vita mia. E quando arrivò la chiesa americana, era la più terribile che avessi mai visto. Il Padre Celeste mio giudice. Indossavano queste gonne scandalose, grigie, come una di queste ragazze da bar, senza la parte dietro o quassù, tenendola in alto come un pezzo di carta dall'aspetto grigio e come la danza hula. Trucco capelli corti tagliati, fumando sigarette e contorcendosi mentre andavano al passo del rock and roll. E dissi, quella è la chiesa degli Stati Uniti. E la voce disse, sì, lo è. E quando passarono, dovevano tenerla così e si misero la carta dietro quando passarono. Io iniziai a piangere, io pensai proprio a tutta la mia fatica e tutto quello che ho fatto e ogni cosa che noi ministri abbiamo operato insieme. E fratelli, io non so quanto vogliate credere a queste visioni, ma è la verità per me. Ha sempre dimostrato di essere vero. Quando vidi quello e sapendo cosa stava accadendo, sembrò quasi che il mio cuore si spezzasse dentro di me. Cosa ho fatto? Come ho potuto mancarlo? Sono rimasto proprio con quella parola, Signore. Come ho potuto farlo? Pensai, perché hai potuto darmi una visione non molto tempo fa e mi sono visto là? E ho detto, ebbene, dovranno essere giudicati. E gli disse anche il gruppo di Paolo, dissi, ho predicato la stessa parola che ha predicato lui? Gli uomini cristiani d'affari ne riportarono l'articolo e dissi, perché? Perché sarebbe così? Vidi quel gruppo di prostitute passare così, tutte vestite in quel modo e chiamate la chiesa dei Miss USA. Io proprio venni meno. Poi immediatamente udì quella pura musica dolce venire di nuovo, ed ecco passare di nuovo quella stessa piccola sposa. Egli disse, tuttavia, ecco cosa ne esce. E quando lei passò, era esattamente come era quella all'inizio, camminando al passo della musica, della parola di Dio, marciando avanti. E quando vidi ciò, rimasi là con entrambe le mani alzate così, piangendo. Quando tornai in me, mi trovavo fuori sul mio portico, guardando proprio dall'altra parte del campo. Cosa? Lei deve essere la stessa sposa, lo stesso tipo, costruita dello stesso tipo di materiale che si trovava al principio. Ora leggete Malachia 4 e vedrete se non dobbiamo avere un messaggio negli ultimi giorni che volgerà i cuori dei figlioli di nuovo ai padri, di nuovo all'originale messaggio pentecostale, parola per parola. Fratelli, ci siamo. Ora questa chiesa deve ricevere un segno, è il suo ultimo segno. Scopriamo qui nella scrittura, ora vediamo, i grandi dolori di parto che ci sono in quest'epoca laodiceana. Sta partorendo, la loro chiesa sta nascendo di nuovo, non ci sarà un'altra organizzazione. Chiunque sa che ogni volta che un messaggio viene emanato, chiedete a questi storici, dopo che un messaggio viene emanato, un'organizzazione sorge da esso. Alexander Campbell, tutto il resto, Martin Luther, ogni cosa. Ne hanno fatto un'organizzazione. E di solito un messaggio, un risveglio, dura solo circa 3 anni. Questo dura da 15 anni e non è uscita alcuna organizzazione. Perché? Il guscio era l'ultimo. Siamo alla fine. Vedete i dolori di parto. Vedete di che si tratta? Sarà portato fuori solo un rimanente. Solo un rimanente sarà portato fuori. Ed ecco perché grido e mi sforzo e incito. E metto da parte ogni favore dell'uomo sulla terra per trovare favore presso Dio e avanzo solo nella sua parola. E nelle doglie, ecco di che si tratta. Sta per partorire. Deve fare la propria scelta. La scritta è sulla parete. Vediamo che la terra è proprio quasi pronta a passare. Proprio così. E vediamo la Chiesa così in marcia, è quasi pronta a passare, i dolori di parto sono su tutto ciò, sia sul mondo che sulla Chiesa. E sta per nascere un nuovo mondo e nascere una nuova Chiesa, per andare in esso per il millennio, lo sappiamo. Guardate, Dio le dà, e ascoltate questo attentamente, poi concluderò. Il suo segno finale, il suo messaggio finale, il suo segno finale. Il suo segno finale è, lei deve entrare nelle condizioni in cui era al principio, il mondo, la Chiesa. Guardate com'era nel principio tutti quegli anni senza, da Malachia fino a Gesù. Guardatela in tutti gli anni ora, guardatela. Ogni cosa là in passato, la corruzione che ci hanno messo dentro. Guardate la terra com'era in ogni tempo, come i giorni di Noè e così via. Deve essere nello stesso tipo di simbolo. E lo vediamo, come fu ai giorni di Noè. Vediamo proprio tutte queste cose modellarsi. Allora riceviamo un segno finale in Luca al 17 capitolo, il 28 versetto. Gesù disse, come fu ai giorni di Sodoma, così sarà nella venuta del figlio dell'uomo. Poiché come fu a Sodoma, vedete? Ora Gesù leggeva questa stessa Bibbia, la stessa Genesi che leggiamo noi. Ora attentamente, non mancatelo. Gesù leggeva la stessa Bibbia che leggiamo noi. E lui disse alla sua chiesa, guardate indietro e vedrete quando i giorni di Sodoma tornano di nuovo. Gente pervertita, uomini che perdono la propria naturalezza. Osservate l'omosessualità come oggi sia in aumento in tutto il mondo, in un giornale proprio di recente. Dovreste venire nel mio ufficio e leggere le lettere delle madri per i loro figli. E l'omosessualità è in aumento di, penso, sia il 20 o 30% solo in California nell'ultimo anno. Un gran mucchio di, perfino gente del governo è provato che sono omosessuali. Voi uomini del governo lo sapete, nella vostra rivista l'ho letto, e in diverse cose che sono avvenute. Se voi... It's coming! It's coming! It's coming! Ora, se ho la giusta comprensione della scrittura, questo è esattamente ciò che Dio disse sarebbe avvenuto. Chi parla in lingue, preghi anche di poter interpretare. Questo è vero, vi ho detto la verità, allora Dio è qui che la conferma. È la verità, è vero. Guardate ora qual era quell'ultimo messaggio che Gesù pronunciò, come fu ai giorni di Sodoma. Osservate ora, proprio prima che il mondo gentile fosse bruciato, il fuoco. Ora cercate di comprendere cosa accadde. C'era un gruppo di persone, tiepidi membri di chiesa, come Lot e il suo gruppo giù a Sodoma. C'era un altro uomo che era già uscito da ciò. Tanto per cominciare, lui non era in ciò. Quello era Abram, colui che aveva una promessa di un figlio in arrivo. Lo comprendete? Dite Amen. D'accordo. E ora, proprio prima che venisse il culmine della distruzione, Dio apparve ad Abram in molte forme. Ma questa volta egli apparve come uomo. Egli era un uomo e si avvicinò a Dio. Ora voi dite, non era un uomo. Era Dio nell'uomo. Abraham lo chiamò Elohim, era un uomo. E guardate, egli si sedette con la schiena rivolta alla tenda e disse, dov'è Sara tua moglie? Disse, nella tenda dietro di te. Disse, io ti visiterò secondo il tempo della vita, poiché ti ho fatto una promessa. E Sara rise, ed egli disse, perché Sara ha riso? Vedete? Ora ecco cosa avveniva in quel giorno, solo per mostrare l'ultimo segno che Abram vide, il gruppo eletto tirato fuori, lontano da Sodoma. Ora qualunque cosa facciate non mancate questa parabola, il gruppo che era stato tirato fuori, che anzitutto non era Sodoma. Tuttavia due degli angeli scesero a Sodoma e quando arrivarono laggiù noi troviamo Lot ed egli lo trovò in una condizione ricaduta, tutti gli omosessuali e le perversioni, conoscete la storia. Ma c'era uno che rimase con Abram, era Elohim. Laggiù predicarono la parola, predicando la parola li accecarono e loro non poterono trovare la porta, ecco cos'è oggi. Ma colui che era col gruppo che fu tirato fuori compì un miracolo davanti ad Abraham per mostrare chi lui era. Ed era con Abraham. Lui disse, perché Sara ha riso riguardo a questo bambino? E Sara uscì e disse di non aver riso e disse, invece l'hai fatto ed egli l'avrebbe uccisa proprio là se non fosse stata parte di Abraham. Così Dio ucciderebbe noi se non fossimo parte di Cristo. La misericordia di Cristo ci tiene tutti uniti. Noi dubitatori perversi nella parola. Ma notate cosa accadde. Gesù ora si volta indietro e dice, come fu ai giorni di Lot, così sarà il tempo della fine quando il figlio dell'uomo inizierà a rivelarsi. Vedete, figlio dell'uomo nella Bibbia è sempre un profeta, vedete? Egli venne in tre nomi di figlio, figlio dell'uomo, figlio di Dio, figlio di Davide, vedete? E pronunciò il suo nome figlio dell'uomo, poiché quella era l'opera che compì di profeta veggente. Disse com'era ai giorni di Noè, quando il figlio dell'uomo comincia a rivelarsi, quello sarà il tempo della fine. Ora pensiamo solamente, giusto per un minuto, il mondo non ha mai avuto un messaggero su tutto il mondo. Abbiamo avuto dei Finney, Sankey, Moody, Finney, Knox, Calvin e così via. Tutto intorno al mondo messaggeri per la Chiesa in questi dolori di parto. Ma non abbiamo mai avuto un uomo che sia uscito con un messaggio internazionale fino ad oggi, col nome che termina in H-A-M, A-B-R-A-H-A-M, che ha 6 lettere, A-B-R-A-H-A-M, ha 7 lettere. Oggi ne abbiamo uno chiamato G-R-A-H-A-M, 6 lettere, e 6 è il numero del mondo, il giorno della creazione. Quando mai il mondo ha avuto un uomo fino ad ora che predicasse giù nel cosmo, laggiù nel mondo, chiamando fuori la gente laggiù, ravvedetevi, ravvedetevi, perito, uscito da ciò, fino a quest'epoca, G-R-A-H-A-M. Guardate cosa sta facendo, predicando la parola, accecando quelli di fuori, chiamando, uscite. Un messaggero da Dio, Gesù disse, disse che sarebbe venuto proprio quando il figlio dell'uomo si rivelerà. Ora quello dove si trova? Là fuori, nelle file di chiesa, nel mondo. E perciò iniziano ad odiare l'uomo. Ma ricordate, c'era anche un gruppo che era un gruppo spirituale, il gruppo di Giacobbe, non il gruppo di Esaù. C'era un gruppo di Giacobbe che stava aspettando il figlio, che non era in quella Babilonia, e loro ricevettero un messaggero. Comprendete? Abraham, Abraham, loro ricevettero un messaggero. E quel messaggero, quale fu la grande cosa eccezionale che egli compì per mostrare che era il tempo della fine? Egli discernette i pensieri che erano nella mente di Sara. E Gesù, il figlio di Dio, che fu fatto carne mostrando che lo Spirito di Dio sarebbe sceso di nuovo in quel piccolo gruppo eletto al tempo della fine. E si sarebbe rivelato nello stesso modo. Dolori di parto. Oh, fratello, per favore, cerca di comprendere. Provaci davvero, apri il cuore, solo un minuto, guarda a Cristo. Quello stesso Dio è proprio qui, ora, lo stesso, Egli ha promesso queste cose. E se Egli le ha promesse, certamente è in grado di compierle. I want you just to think solemnly. Chiniamo i capi solo un momento. Voglio solo che pensiate solennemente. Father, it's in your hands now. I don't know what. Padre, ora è nelle tue mani. Ho fatto tutto quello che posso fare. Prego che tu aiuti le persone a comprendere. Il seme è stato piantato, versa l'acqua, lo Spirito su di esso, Signore, e annaffialo per la Tua gloria. Se ho fatto un errore, Signore, non era mia intenzione. Prego, Dio, che Tu lo interpreti correttamente per il loro cuore, affinché possano vedere e comprendere. Accordalo, Signore, nel nome di Gesù io prego. Amen. Il Signore vi benedica. Vi amo. Questo Dio che ha predicato questa parola, questo Dio che è responsabile per questa parola, io sono solo responsabile di pronunciarla. Egli è colui che deve vivificarla. Quello stesso Dio è qui. Ora, quanti in ascolto hanno un bisogno? Alzate la mano. Ha Egli promesso di fare queste cose negli ultimi giorni? Adesso guardatemi. Ora è come dissero Pietro e Giovanni. Guardaci, come se, vedete, glielo disse. Guardate ora in questa direzione. Ora, per favore, non spostatevi. Questo è proprio un sto cercando con tutto il cuore dentro me. Siate proprio davvero riverenti, vedete? Ognuno di voi uno spirito quando vi muovete. Naturalmente siete un'unità. Sto cercando di afferrare la fede delle persone. Una piccola donna passò vicino e toccò la sua veste, uscì e si mise a sedere. Gesù le disse quali erano le sue sofferenze e lei fu guarita. Ed ora egli ha promesso di farlo di nuovo. Il figlio dell'uomo si rivelerebbe come fece a Sodoma. Il mondo è in quella condizione, la Chiesa è in quella condizione. Dio ha ora mantenuto la sua parola? Guardate se l'ha fatto meno. Oh, abbiamo avuto segni, saltare, parlare in lingue, profezia e così via, ma aspettate, c'è un altro segno. Oh, abbiamo molte imitazioni carnali, fanno solo risplendere quella vera. Ogni dolore falso dovrebbe far risplendere quello vero. Ora pregate, credete, solo io vi sfido a farlo. Guardate, credete ciò che vi ho detto. Quanti credono questa essere la verità? Non mi importa chi siate, dove siate, io proprio, ognuno qui dentro per quanto ne so è un perfetto estraneo, tranne Billy Dow che sua moglie è seduti proprio qui per quanto ne sappia. Penso di conoscere questo piccolo predicatore qui dalla Germania, seduto lì, e fratello, e due o tre persone sedute proprio là. Qualcuno là in fondo nell'uditorio, guardate, molto in fondo, vi sfido a credere che ciò che vi ho detto è la verità. Che dire di quando quell'angelo del Signore è sceso laggiù sul fiume 33 anni fa e fece questa affermazione? Come faceva a saperlo? Ed il mio stesso pastore Battista mi cacciò dalla chiesa, disse: tu hai avuto un incubo, Billy. Dissi: per niente un incubo, dottor Davis, e questo è il modo in cui te, l'attitudine che hai, faresti meglio a prendere la mia tessera d'associazione. Sapevo che ci sarebbe stato qualcuno da qualche parte che l'avrebbe creduto. Dio non avrebbe inviato un messaggio se non ci fosse qualcuno per riceverlo. Oh, certo, quando mi fece avanti a pregare per i malati andava molto bene, ma quando iniziai a dirvi la verità della parola, allora allora era diverso. Dovreste saperlo, ogni messaggio è stato in quel modo. Gesù era meraviglioso quando andava in chiesa e guariva le persone, ogni cosa. Ma quando un giorno si sedette e disse: io e mio padre siamo uno, oh, quello lo concluse. Se non mangiate la carne del figlio dell'uomo e non bevete il suo sangue, non avete vita in voi. Egli non lo spiegò, voleva vedere chi gli sarebbe stato vicino. Esatto. Cosa pensate? Una folla con dottori, altro dire, quell'uomo è un vampiro, mangiare la sua carne e bere il suo sangue. Egli non lo spiegò. Ma comunque quella parola restava salda per quegli apostoli. Allora non importava, non la comprendevano, la credevano comunque, vedete? Sapevano, perché avevano visto le opere di Dio e sapevano era così. Egli disse: esse sono quelle che testimoniano di me. Qui c'è un uomo, una donna seduta proprio qui, ha la mano alzata. Ora potete chiamarmi fanatico se volete, ma quella stessa colonna di fuoco che guidò i figli di Israele attraverso il deserto è proprio sopra quella donna. Ora ricordate, Gesù disse: ancora un po' il mondo non mi vedrà più, eppure voi mi vedrete. Vengo da Dio, vado a Dio. Dopo la sua morte e sepoltura, lo disse ai giudei, egli disse: io. Egli era quella roccia che era nel deserto, egli era quella colonna di fuoco, io sono colui che sono. Chi era io sono? Quella colonna di fuoco in quel prun ardente, esatto. Ed egli è stato fatto carne ed è abitato fra noi. Disse: io vengo da Dio e torno a Dio per poter tornare nella forma dello Spirito Santo. Ed egli è qui con noi oggi. Le sono state scattate delle fotografie scientifiche. Eccolo qui per dimostrare, oltre ogni fotografia scientifica, ogni cosa. Egli è qui per provarlo, poiché sa, è lui. Io, il figlio dell'uomo, sarò rivelato in questo giorno. Ora, eccolo là, la sto proprio osservando. Voi dite, tu la vedi? Anche Giovanni la vide, ma non gli altri. Guardate, ora per dimostrarlo, quella donna mi è strana, non l'ho mai vista in vita mia, ma lei ha qualcosa che non va con una gamba per cui. Sta pregando, è esatto, signora. Hai avuto un'operazione ad essa, quello seduto vicino a te, tuo marito. Non siete di qui, venite dalla California. Il vostro nome è Roland. Anche il tuo problema allo stomaco è finito, signora. Avevi problemi allo stomaco, non è vero? Bene, è tutto passato, la tua gamba è sanata. In quel giorno il figlio dell'uomo. Qui, seduto proprio qui in fondo nel mezzo, c'è un uomo, è un uomo di colore, qualcosa non va con i suoi occhi. È un, sì, lui il lavoro che fa qualcosa e merita un'automobile, lucida automobili, lucidatore d'automobile, esatto. Ti fanno male gli occhi, tu hai appena creduto, non è così? Ti è accaduto qualcosa di veramente strano, il tuo nome è Fred, proprio così, il tuo cognome è Cohn, è così. Credi ora, allora gli occhi non ti daranno più fastidio. Non ho mai visto l'uomo in vita mia. L'uomo proprio in fondo là dietro, neanche lui è di qui, dalla California. Hai una schiena malandata. Signor Owens, sei tu, il Signore Gesù ti renda sano. Non ho mai visto l'uomo in vita mia, non so nulla di lui. Seguo solo quella luce mentre essa procede. Se potete credere, tutto è possibile per coloro che credono. L'uomo basso seduto qui ha un'ernia, porta gli occhiali e un vestito grigio. Fred, Dio ti guarisce se lo credi. Lo accetterai? Va bene, non l'ho mai visto in vita mia. Signora Holden, seduta laggiù dall'altra parte rispetto a lui, soffri di un problema all'occhio. Non conosco la donna, non l'ho mai vista in vita mia, ma è vero, vedete, se potete credere. Perché piangi, sorella? Hai un esaurimento nervoso, bronchite, problema cardiaco. Credi che Dio ti farà star bene, seduta là alla fine della fila. Se crederai con tutto il cuore, Gesù Cristo ti sanerà. Tutto quel nervosismo ti lascerà, ti sentirai di nuovo nella tua giusta condizione. Il diavolo ti sta mentendo, lo accetti, alza la mano adesso, di lo accetterò. Allora, ok, è tutto passato. Cosa? Questa chiesa sta passando un dolore di parto. Non volete fare la vostra scelta ora nella sua presenza? Vi ho mostrato con esattezza la parola ciò che egli disse avrebbe fatto. Esaminate questo edificio, chiedete ad ognuno che sia stato mai raggiunto o a cui si sia parlato o qualunque cosa fosse, vedrete se li ho mai visti, se li ho mai conosciuto qualsiasi cosa di loro. Pensate che un uomo possa fare questo? È totalmente impossibile che ciò accada. Ebbene, che cos'è? Il figlio dell'uomo. La parola di Dio è più acuta di una spada a doppio taglio. Giudica lo spirito e i segreti dei cuori. Proprio esattamente come era quando essa fu fatta carne qui sulla terra nel figlio di Dio. Ora viene rivelata dal figlio di Dio, poiché è venuto a chiamare una sposa fuori da quel sistema. Uscite da essa, siate separati, dice Dio. Non toccate le loro cose impure e Dio vi riceverà. Siete pronti ad arrendere tutta la vostra vita a Dio? Se lo siete, alzatevi in piedi, dite: lo farò per grazia di Dio, lo accetterò proprio ora per ogni cosa che c'è in me. Alleluia! Sia lode a Dio! Gli credete? Allora alzate proprio le mani e pregate assieme a me. Confessate i vostri sbagli, dolori di parto. Morire è difficile, ma morite proprio ora, morite, uscite dalla vostra incredulità, uscite da ciò. Questa è la parola di Dio resa manifesta proprio come era quando Gesù venne sulla terra. È Gesù Cristo di nuovo fra noi dimostrato. Abramo ricevette immediatamente un figlio, il figlio promesso dopo che ciò avvenne. E Gesù sta venendo di nuovo, ecco il suo spirito. Egli è così vicino alla terra, così prossimo a venire, che è pronto a ricevervi se siete pronti a ricevere Lui. Alzate le mani e pregate insieme a me. Signore Dio, che tutti i sacerdoti si aggrappino agli altari, che il popolo gridi, possa la colonna di fuoco e la colonna della nuvola entrare nelle persone oggi e renderle sobrie, Signore, per rendersi conto della presenza del Dio vivente e potente. Accordalo, Signore, ricevili. Faccio questa preghiera per ognuno di loro nel nome di Gesù Cristo. Riempi ognuno con lo Spirito Santo, chi non ha lo Spirito Santo, Signore. Possa il risveglio di questa campagna, di questa riunione, fare breccia proprio ora in una grande potente effusione dello Spirito Santo. Possano i malati essere guariti, i ciechi vedere, gli storpi camminare. Possa la manifestazione del Dio vivente essere portata nella presenza della gente, come è avvenuto questo pomeriggio, e possa la gente riceverla. Nel nome di Gesù Cristo lo chiedo. Ora alzate le mani e dategli lode e ricevete ciò che avete chiesto.